Lo Stato è un'istituzione giuridica che si compone di due soli elementi, il territorio con i suoi confini artificiali e i suoi abitanti. Ogni Stato utilizza una propria giurisdizione basata su regolamenti interni, ovvero i suoi ordinamenti giuridici, per gestire i rapporti con i propri abitanti e i rapporti tra gli abitanti stessi. Lo Stato quindi ha la funzione principale di gestire i rapporti di convivenza sociale. La tutela dei diritti primari è il primo dei suoi compiti e funzioni. Nello specifico dello Stato Italia, questi diritti sono chiaramente esplicitati all'interno della sua Carta Costituzionale. Se così non fosse, ovvero se non ci fosse tutela dei diritti primari, si scatenerebbero sommosse popolari e mi pare che questo stia già avvenendo, dato che assistiamo quasi quotidianamente a manifestazioni di protesta che riempiono le piazze di cittadini a dir poco insoddisfatti. Ma c'è qualcosa che impedisce allo Stato di tutelare i diritti primari dei suoi abitanti. Di fatto lo Stato è manipolato da questo qualcosa, che in realtà è un sistema di potere che non si manifesta, che si nasconde e protegge dietro la facciata istituzionale dello Stato stesso. Il sistema di potere, che di fatto detiene il vero potere, potremmo definirlo un organismo indefinito e indefinibile, non pubblicamente manifesto, sebbene concretamente presente, per gli effetti che le sue azioni producono nel tessuto sociale. Questo sistema di potere, che per brevità da qui in avanti definirò il sistema, gestisce il vero potere. Il sistema non rappresenta lo Stato, è qualcosa di assolutamente diverso e separato da esso, ma usa le strutture e gli apparati statali per i propri fini di dominio. Il sistema è stato ideato, strutturato e gestito da pochi selezionatissimi e inaccessibili artefici, i cui delegati, collaboratori e complici, numericamente inquantificabili, si celano all'interno dei più svariati organismi statali per eseguire gli ordini di chi gestisce il vero potere. Il sistema, nel tempo, ha consolidato il suo radicamento in tutti gli ambiti della struttura sociale. Ha utilizzato e utilizza tuttora, indistintamente, qualsivoglia loggia massonica, in particolar modo i loro vertici. Logge massoniche che, non ufficialmente, hanno una valenza pseudo-istituzionale, dato che fungono da principale bacino di reclutamento dei delegati, collaboratori e complici del sistema, incaricati, come già detto, della gestione e amministrazione del vero potere. Tramite i vertici delle organizzazioni massoniche, il sistema manipola, interpreta e modifica gli ordinamenti giuridici, secondo le proprie necessità, che fondamentalmente e banalmente, direi, hanno lo scopo primario del consolidamento e della conservazione del loro comando. Questo sistema di potere ha iniziato a strutturarsi dalla seconda metà del Settecento. L'intuizione è consistita nell'identificare il debito come strumento di potere e la concessione di privilegi, più o meno leciti, come incentivo per sottomettere al proprio volere gli esecutori di un potere di secondo livello, visibile alla massa, ma che non può avere piena autonomia di esercizio. In questa fascia di secondo livello agiscono personaggi che si guardano bene dall'applicare integralmente e fedelmente gli ordinamenti giuridici dello Stato nel quale operano, ordinamenti giuridici che vengono sapientemente interpretati quando la necessità lo richiede. All'interno del potere esecutivo, legislativo e giudiziario sono ammessi gli eroi, rare eccezioni utili per affermare e difendere i più elevati valori morali, ed eroi di fatto, vittime sacrificali del sistema, quando il loro eroismo supera limiti reputati invalicabili. Ogni tanto viene sacrificato anche qualche utile idiota, che allo stesso modo degli eroi, assolve alla stessa funzione di vendere l'immagine di un sistema che punisce i reprobi. Nel frattempo, indisturbato, continua il consolidamento del vero potere occulto, ovvero che non si manifesta pubblicamente. Le dinastie delle casate nobiliari si sono accomodate da tempo immemore sugli scranni delle logge massoniche. Bianche o nere che siano, il risultato finale non subisce alterazioni. Un po' come lo spionaggio e il controspionaggio, che quando diventa di triplo o quadruplo gioco, se ne perde il controllo. Internet è il risultato e l'esempio lampante di questi diffusi controgiochismi. E infatti ora si sono spostati nel deep web. Sono davvero pochi i signori che hanno strutturato questo complesso sistema di potere, che si è mantenuto e rafforzato nel tempo mediante una lenta e capillare opera di reclutamento, finanziata da una costante e più che generosa elargizione di molteplici privilegi. Nell'altra sponda, gli appartenenti all'antisistema. Parlo di quelli veri, non delle numerose false bandiere commissionate e gestite dai soliti selezionatissimi, inaccessibili e invisibili noti. Gli appartenenti all'antisistema hanno solo uno strumento da utilizzare a loro favore, l'incorruttibilità delle coscienze evolute, che si adoperano naturalmente per il benessere della collettività, senza per questo chiederne un tornaconto privato, né in termini patrimoniali, né tantomeno per soddisfare ambizioni di natura egoica. Pochi hanno la capacità di controbattere e fronteggiare un sistema di potere ultraconsolidato. Pochi sono bastati per realizzare il piano. Altrettanto pochi bastano per generare un profondo cambiamento culturale e invertire la rotta. Una diversa convivenza sociale è possibile. Basta fare quasi esattamente l'opposto delle menzogne che ci stanno raccontando, che ci hanno raccontato e che ci vorrebbero far credere. Le coscienze più evolute indicheranno la strada per ricondurre l'espressione fare politica a riconquistare la sua purezza etica.